Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Amiche ed amici in ascolto, un cordiale saluto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con lo spazio quindicinale dedicato alla liturgia. Abbiamo al telefono Suor Maria Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Continuiamo a parlare insieme a lei della liturgia del tempo quaresimale. In particolare oggi vuole introdurre l'argomento parlando in generale dei linguaggi della liturgia.
Possiamo definire la liturgia appunto un luogo formidabile di comunicazione, anche complesso, perché in essa troviamo mille linguaggi. Per esempio in Quaresima facciamo l'esperienza del linguaggio del colore, poi altre forme come appunto le parole, il canto, il suono, il silenzio, ma anche il linguaggio gestuale. Anzi, gli esperti di comunicazione e di psicologia dicono che il linguaggio non verbale incide nella comunicazione per il 60%, mentre quello verbale soltanto per il 10%. Quindi enorme è la differenza. Ecco perché perché non si impoverisca il messaggio, non possiamo trascurare l'importanza del linguaggio anche non verbale, appunto, quindi della gestualità, dell'ambiente, della preparazione che è necessaria perché nella liturgia possa passare il messaggio salvifico del Signore e le persone possono partecipare, diciamo, in pienezza.
Abbiamo già visto, Sor Cristina, parte di questi linguaggi non verbali, come ad esempio il colore, l'utilizzo dei fiori, però domenica prossima è una domenica particolare, quindi guardiamo come parlerà la liturgia domenica prossima.
Questa quarta domenica di Quaresima è detta anche la domenica letare, cioè la prima parola con cui comincia il canto d'ingresso, rallegrati Gerusalemme, cioè in questo cammino penitenziale, insomma, è strano, sembrerebbe strano trovare un invito alla gioia, a rallegrarsi. E proprio per questo che potendo, chi può, insomma, può usare anche il colore rosaceo dei paramenti ad indicare appunto questa letizia che segna quasi circa la metà di Quaresima e aiuta anche a proseguire in questo austero impegno quaresimale. È la gioia interiore che non abbandona mai il credente anche quando si impone delle austerità. E domenica prossima è permessa anche nelle chiese una sobria, elegante e bella presenza dei fiori che, come indichiamo sempre, tiene conto del colore dei paramenti, quindi potrebbero essere, diciamo, di color rosaceo anche gli stessi fiori. E così come in questo tempo un altro linguaggio è il fatto di non cantare l'alleluia. Questo è non perché sia una cosa che non va fatta, ma le norme ci invitano a farne a meno in questo tempo per sottolineare che poi ci sarà un'esplosione nella Pasqua, proprio è la festa dell'Alleluia la Pasqua. E se dovessimo fare l'elenco dei gesti e quindi del linguaggio non verbale, avremmo davvero un lungo elenco. E ci basti, diciamo, in questo contesto farne un cenno, come per esempio alla cura dell'ambiente, insomma, non lasciare nulla di improvvisato o al caso, insomma.
Suor Cristina, come lei sempre ci ricorda, l'azione liturgica non è distaccata dalla vita quotidiana del cristiano. Quali sono allora i gesti e le azioni concrete che in particolare durante la Quaresima rendono vera l'azione liturgica?
Appunto, il culto che rendiamo a Dio nella Chiesa è piuttosto, diciamo, oltre il rito, è anche quello delle nostre case, ovunque noi ci troviamo nella nostra vita concreta, di per sé il nostro atto di culto è l'offerta delle nostre persone, della nostra fatica, del nostro dolore e delle nostre opere, che sono proprio quelle indicate da Gesù nel Vangelo di Matteo, in particolare nel discorso della montagna, che vanno direttamente contro le radici del peccato. Una di queste opere è il digiuno, e noi ci domandiamo: perché digiunare? Il Vangelo dice anche che quando lo facciamo il digiuno lo dovremmo far sapere solo al Padre, e dovremmo lavarci la faccia, profumarci il capo perché nessuno lo veda. E digiunare dal pane, per esempio, è per dire che non viviamo solo di pane, ma della parola di Dio, come abbiamo già sentito nella prima domenica di Quaresima. La parola di Dio ci è più necessaria del pane e anche di altre cose che oggi, per esempio, riteniamo indispensabili alla nostra vita, come il cellulare, il computer, internet, l'automobile, il fumo, l'alcol, la TV, spettacoli, divertimento, droga. Tutte queste cose, appunto, schiavizzano l'uomo, mentre il segno del digiuno è il segno della libertà. Di queste cose molte sono utili, ne abbiamo bisogno, ma quando ce ne priviamo o ne limitiamo l'uso, lo facciamo per proclamare che non sono padrone di noi stessi, che Dio solo è il padrone nostro, il Signore nostro, davvero necessario. Quando ci cibiamo, diciamo che nella nostra povertà, che la vita ci viene da fuori, dal cibo che ci dona il Signore. E quando digiuniamo proclamiamo che neppure questo cibo è così necessario a noi come Dio.
Poi ci sono, Suor Cristina, l'elemosina e la preghiera.
Sì, l'elemosina, per elemosina noi intendiamo la misericordia, cioè l'accoglienza dei fratelli, il chinarsi sulle loro necessità, essere, come dire, commuoversi dentro per i fratelli come si commuove Dio nell'intimo, soccorrerli, perdonarli, amarli anche quando non sono amabili, e così, tenendo presente la regola d'oro del Vangelo, fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Poi c'è la terza opera, la grande opera della Quaresima, ma di tutta la vita, che è la preghiera. È cardine della vita spirituale del popolo di Dio, esercizio della fede. Anch'essa va fatta nel segreto della propria stanza e non per ostentazione. Inoltre, dice Gesù, va fatta senza moltiplicare tanto le parole. Il Padre sa di ciò di cui abbiamo bisogno. La preghiera di Gesù, il Padre nostro, 3 volte al giorno, come siamo stati invitati a fare da un libretto dei primi secoli, al mattino, a mezzogiorno e alla sera, riassume tutte le nostre necessità. Noi lo diciamo il Padre nostro nelle lodi, nei vespri e nell'Eucarestia ogni giorno. E questa preghiera poi deve essere insistente e continua, senza smettere mai, dice Gesù.
Ci sono, tra l'altro, Suor Cristina, molti libri, molti manuali che accomunano la preghiera di tutti i cristiani.
Sì, potremmo dire manuali che definiscono la preghiera e la spiritualità cristiana. Questi sono, in particolare, la Bibbia, tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, il Messale, il relativo lezionario, la liturgia delle ore. Questi fanno, diciamo, la spiritualità del cristiano oggettiva, forte, robusta, sana, biblica, cristologica, mariale, ecclesiale, ecumenica, universale. Quindi il cristiano è anche protetto, diciamo, cioè dei binari sicuri su cui fondare la propria preghiera. Essa appunto affonda nelle radici nella Bibbia e nella liturgia, e può essere bella, sublime, come se Dio ci avesse insegnato la sua lingua per potergli dire le nostre cose con il suo stesso linguaggio. E quando preghiamo, direbbe Divo Barsotti, noi preghiamo e chiediamo Dio a Dio.
Bene, Sor Cristina, ci fermiamo qui. Io la ringrazio, ricordo che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Buona giornata.
Grazie anche a te.
Andiamo avanti e cambiamo argomento. Ora vi propongo l'intervista del padre Vito Magno a Roberto Vecchioni, vincitore del 61esimo Festival di Sanremo. Acclamato dal pubblico e dalla critica, il professore cantautore con la sua canzone Chiamami ancora amore denuncia il degrado morale e culturale della società, offrendo però bagliori di speranza. Ascoltiamo l'intervista del padre Vito Magno.
Roberto Vecchioni, chiamami ancora amore, tre parole come pietre.
Sì, sì, anche perché non si parla dell'amore come generalmente c'è nelle canzonette, cioè semplicemente l'amore o il colpo di fulmine tra un uomo e una donna. Qui si parla di un amore molto più universale, dell'amore per tutte le cose, per tutto il creato.
L'avverbio ancora indica la volontà di non arrendersi.
Assolutamente, infatti è una canzone di battaglia, ma di battaglia buona, di battaglia onesta, fatta con le parole e coi pensieri, certamente non con la violenza.
Battaglia per che cosa?
Sulla credibilità di uno Stato, di un paese, sulla voglia dei giovani di amare questo Stato. Non è soltanto celebrando un'unità che si ha l'unità. L'unità si ha quando tutti convergiamo verso lo stesso scopo, che è quello di migliorare uno Stato. E non soltanto dal punto di vista economico, che questo sarebbe già tanto, ma dal punto di vista culturale. Siamo il paese che ha dato più cultura al mondo e pare che questa cultura stia sparendo lentamente.
C'è anche bisogno del sorriso di Dio, come dice nella canzone.
Io di questo sono convinto. Ne ero convinto anche da ragazzo, per quanto non fossi un grande frequentatore di chiesa, ma ho avuto un'educazione cattolica abbastanza profonda. Ne sono convinto adesso tantissimo, che ogni cosa ha una ragione al mondo. Anche quelle che ti sembrano apparentemente inspiegabili sono un millimetro nel metro di Dio. Dobbiamo imparare a essere millimetri per diventare un giorno metri.
Dunque, Vecchioni, Dio non è lontano.
È qua, ma d'altronde i più grandi scrittori hanno detto che Dio è dentro. Quello che dice Manzoni all'innominato, che quando è tutto preso da questa foga dice Dio, Dio, questo Dio dov'è? Tu devi dirlo, ce l'hai dentro in questo momento e Dio è sempre dentro le persone.
La sua esperienza cosa dice?
Succedono cose strane nella vita che hai quasi paura a imputare a Dio, però sono così strane che hanno veramente del miracoloso. Questa stessa canzone qui che è arrivata in un attimo, oltretutto è molto diversa da quasi tutte le canzoni mie, che quasi ci fosse stato un tipo di ispirazione che io ho colto, libero nel cielo, presa e catturata e praticamente scritta. E io credo che Dio sia sempre tra le quinte per un particolare motivo, perché non interrompe la libertà degli esseri umani. Ognuno di noi ha il suo libero arbitrio e fa quello che vuole. Dio sta dietro, non costringe gli uomini a fare delle cose che non vogliono fare.
Però questo l'ha capito tardi, da adulto.
Sì, ma forse è anche più bello così. C'è un tipo di fortificazione che ti dà la fede, che non è che ti rende impermeabile, però è un bello scudo, è un bello aiuto. E poi la fede è una cosa straordinaria, perché non è mai finita. La vera fede è quella che mette sempre in dubbio e cerca risposte. La fede di quelli che dicono io so tutto non è fede.
Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità, anche restasse un solo uomo, chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle, che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle, che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre, che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio, in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà ben finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, continua a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità che è così vera in ogni uomo, chiamami ancora amore.
Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, quarta domenica di Quaresima. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Giovanni, siamo nel capitolo 9. Il brano è molto noto e si tratta del racconto del cieco nato. Don Fabio.
Ecco, il brano lo possiamo capire sotto la prospettiva intrinseca, ma forse per una volta vale la pena un attimino di sfruttare anche il contesto. Contesto sorprendente perché, diciamo così, normalmente questo tipo di lettura è un pochino inusuale, quella che proverò un pochino a offrirvi. In realtà noi siamo in un ambito. La cosa che si dimentica il lettore, perché viene da due capitoli molto densi, molto importanti, il capitolo settimo e il capitolo ottavo, è che però il contesto di questa storia è il contesto di una festa ben precisa, la grande festa. Festa che nei sinottici Matteo, Marco e Luca è presentata come festa delle capanne attraverso il Vangelo della Trasfigurazione, dove appare il tema della luce in effetti, è in realtà compiutamente presentata da Giovanni secondo due coordinate. Nella festa delle capanne la città di Gerusalemme viveva due riti piuttosto curiosi. Nella festa delle capanne si ricordava il cammino nel deserto, la gioia dell'incontro con Dio nel deserto, aveva due caratteristiche fondamentali. Il fatto che il popolo nel deserto trovò l'acqua, che è la cosa più difficile da trovare, e che nel deserto trovò la strada, trovò il cammino, trovò il percorso, il sentiero, tante volte anche in mezzo a molti pericoli. Ecco che questa realtà veniva concretizzata attraverso due segni. Si scendeva alla piscina di Siloe, che era in fondo alla città di Gerusalemme, nella parte più scoscesa, e i sommi sacerdoti e la classe sacerdotale prendeva una serie di quantità con dei recipienti di acqua, acqua preziosa, acqua potabile, e percorrevano la città buttandola per terra, gettandola come segno di abbondanza, come segno di aver ricevuto tanta di questa acqua. Era l'acqua ricevuta nel deserto, era un segno di magniloquente certezza della provvidenza di Dio. Nel deserto il popolo trovò l'acqua sempre, ed ecco perché si prende da questa acqua, che è proprio la piscina di Siloe, e veniva gettata e si risaliva verso il tempio tirando l'acqua in giro. Poi arrivava la sera, e nella sera venivano spente tutte le luci di Gerusalemme, tutti dovevano spegnere le proprie lucerne perché venivano accesi degli immensi braceri sulla spianata del Tempio, perché tutta la città veniva illuminata dalla spianata del Tempio, dal posto dove era il Tempio. E quindi si ricordava la nube luminosa che di notte guidava il popolo. E questa guida è ormai installata nella presenza della dimora di Dio, cioè il Tempio. Quindi questi due segni vengono celebrati da Cristo mentre si sta vivendo il giorno della grande festa e si sta spargendo quest'acqua. Cristo si alza in piedi e dice: chi ha sete venga a me, chi ha sete venga e beva, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E allora proclama che lui è la vera acqua, lui è la vera piscina di Siloe da cui si prende l'acqua che viene elargita gratuitamente. E poi più avanti, al capitolo 8, mentre c'è la festa della luce, mentre c'è la festa che proclama questo dono del trovare la strada nel cammino del deserto, Gesù si alza e dice: io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Ed ecco che queste due frasi liturgiche dette all'interno dei giorni della festa delle capanne, della festa dell'acqua e della luce, trovano concretezza in questo uomo, un cieco dalla nascita, che per mezzo del bagno in un'acqua, proprio la stessa acqua di Siloe, troverà la luce. Troverà ancor di più che la luce. Nel testo tutta la storia viene preparata da una domanda, la domanda angosciosa del perché questo uomo abbia questa menomazione nativa. Questo è un uomo cieco dalla nascita. E dove va l'analisi dei discepoli? I discepoli partono dall'idea normale del nostro piccolo modo di ragionare, come ragioniamo noi uomini, secondo la nostra povera mente, che ha una bilancina piccola piccola al suo interno e ha un solo principio: causa-effetto. Causa-effetto, e così noi andiamo nella nostra povera razionalità. Ed ecco che di fronte a un dramma come quello di un uomo che è cieco dalla nascita, si chiede la causa. Chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato così? Ovvero se si cerca la colpa. La prima sorpresa sarà che Gesù rifiuterà questo approccio. Lui dice: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché appaia in lui l'opera di Dio. Ovvero sia, Gesù non guarda più la causa, guarda il fine, sorprendente modo di lavorare di Dio, che prende le nostre povere cose e le finalizza alla bellezza, che prende anche il male che noi facciamo tante volte, come lo abbiamo fatto pienamente nella croce di Cristo, e lo fa diventare lo strumento della nostra redenzione. Scoprire il fine delle cose, scoprire che nella nostra vita ci sono cose che non capiamo perché ci sono successe, ma scoprire che c'è un piano di Dio che può prendere queste cose e finalizzarle al bene. La scoperta di qualcosa di più grande, un'opera di Dio. Detto questo, non prima di aver fatto uno strano discorso sulla sua missione, che però va condivisa, ecco che sputa per terra, fa del fango, e il verbo greco usato lì è unge gli occhi, cioè cura. Che strano unguento, che strana cura. Questa cura è fatta di saliva di Cristo e di polvere. La polvere è la base della realtà, la saliva di Cristo è la sua parola. Ed ecco che la sua parola viene messa, mischiata alla sua realtà, sulla parte malata dell'uomo, la parte irrisolta dell'uomo. Qui c'è una scena creazionale, di fatto nella creazione Dio ha creato l'uomo con il fango e questi di famiglia lavorano così. Il figlio arriva e lavora con il fango per portare a termine la creazione del padre. E questo uomo incompiuto che siamo un po' tutti noi, questo uomo a cui manca ancora un pezzo, perché a tutti noi manca ancora di passare alla nuova creazione, viene condotto alla nuova creazione per mezzo di questo strano unguento. La sua parte irrisolta, toccata dalla parola di Cristo, che è mista con la realtà, scopre che questa parola di Cristo parla di lui, ma non siamo arrivati ancora. Perché questo uomo arrivi alla luce, lui deve andare a lavarsi nella piscina di Siloe, che significa inviato. Cioè lui si deve andare a tuffare nella piscina di colui che è inviato, e Gesù ha fatto uno strano discorso sulla missione, ha spiegato che lui è stato mandato e che però tutti dobbiamo compiere la sua opera. Infatti tuffarsi nella piscina dell'inviato vuol dire assumere la sua stessa opera, scoprire di avere una missione, scoprire che la luce per la nostra vita, per capire le cose più oscure della nostra esistenza e che sono tutte in funzione di una missione che Cristo ci vuole dare, vuole condividere con noi. Lui è stato chiamato dal Padre, è stato inviato dal Padre perché anche noi diventiamo degli inviati. Per cui la sorpresa è che le cose più tristi della nostra vita non si spiegano mai finché non ci andiamo a lavare nella piscina dell'inviato, quando iniziamo a pensare non solo che c'è successo qualcosa di triste, ma che potrebbe servire a qualcuno, che potrebbe diventare la strada per mezzo della quale noi impariamo ad amare, che anche le cose più tristi che possono esserci successe possono servire per amare, possono servire per, come Cristo, essere degli inviati. Questo uomo va e si tuffa nella piscina dell'inviato, si lava lì. C'erano tante altre acque a cui si poteva lavare. Perché fare questo cammino scosceso, siamo presumibilmente nei pressi del Tempio, e farà camminare questo cieco, come dice un salmo, per una via sconosciuta. Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, dice un salmo. C'è qualcosa che noi non conosciamo, ciò che è nascosto nei nostri dolori, ciò che è nascosto nei nostri enigmi nella vita. E questa realtà nascosta, questo mistero, ci viene svelato quando finalmente accettiamo l'ipotesi di avere una missione, di avere una chiamata, perché non c'è cristiano che non ne abbia uno. Un malato può scoprire di avere la missione di amare, di offrire la propria malattia per tante persone. Una persona scopre che la solitudine può essere una missione, può essere qualcosa in cui Cristo lo chiama. Questo uomo infatti diventerà simile a Cristo. Appena guarito, sarà sottoposto a qualcosa di molto strano che lo porterà lentamente ad assumere l'obbrobrio di Cristo. Sarà cacciato perché lui non negherà ciò che gli è successo. Piano piano diventerà un altro come Gesù, uno che viene escluso perché proclama la verità. Il testo finisce con questo uomo che arriva alla luce piena, che non è semplicemente vedere le cose di questo mondo, ma vedere Dio, che si prostra ad adorare il Signore Gesù dopo aver preso possesso per mezzo delle tribolazioni che gli sono inflitte dal processo che subisce, ecco, aver preso possesso di quello che gli è successo ed essere diventato anche lui un profeta, un inviato. Il tempo della Quaresima è il tempo in cui noi dobbiamo vivere la nostra trasformazione, ma trasformazione in che? Non in qualcosa di narcisistico, non in qualcosa di autoreferenziale. La nostra vera trasformazione è arrivare alla nostra missione, all'opera che ci rende simili a Cristo. Questo uomo è partito dalla cecità per arrivare alla luce della sua missione e diventare testimone della verità.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo e buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta.